I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, a tutti voi un cordiale bentrovati. Come sempre il mercoledì l'appuntamento è quello con l'attività di Papa Francesco. Si è chiuso l'anno giubilare, ma l'attività naturalmente è sempre molto intensa, a cominciare proprio dall'udienza generale, che ancora una volta è dedicata alle opere di misericordia. Ma naturalmente parleremo anche del Concistoro e parleremo degli altri eventi di questa settimana. Iniziamo proprio con l'udienza e la catechesi dedicata al tema, alla una delle opere di misericordia, e cioè consigliare i dubbiosi, l'educazione insomma.
Finito il giubileo, oggi torniamo alla normalità, ma rimangono ancora alcune riflessioni sulle opere di misericordia. E così continuiamo su questo. La riflessione sulle opere di misericordia spirituale riguarda oggi due azioni fortemente legate tra loro: consigliare i dubbiosi e insegnare agli ignoranti quello che non sanno, no? La parola ignorante è troppo forte, no? Ma vuol dire quello che non sanno qualcosa e si deve insegnare. Sono opere che si possono vivere sia in una dimensione semplice, familiare, alla portata di tutti, sia, specialmente la seconda, quella dell'insegnare, su un piano più istituzionale e organizzato. Pensiamo ad esempio a quanti bambini soffrono ancora di analfabetismo. Questo non si può capire, che in un mondo dove il progresso tecnico, scientifico sia arrivato così alto, che ci siano bambini analfabeti. Questo non si può capire, è una ingiustizia. Quanti bambini soffrono di mancanza di istruzioni. È una condizione di grande ingiustizia che intacca la dignità stessa della persona. Senza istruzioni poi si diventa facilmente preda dello sfruttamento e di varie forme di disagio sociale. La Chiesa nel corso dei secoli ha sentito l'esigenza di impegnarsi nell'ambito dell'istruzione, perché la sua missione di evangelizzazione comporta l'impegno di restituire dignità ai più poveri. Dal primo esempio di una scuola fondata proprio qui a Roma da San Giustino nel secondo secolo, perché i cristiani conoscessero meglio la Sacra Scrittura, fino a San Giuseppe Calasanzio, che aprì le prime scuole popolari gratuite d'Europa. Abbiamo un lungo elenco di santi e sante che in varie epoche hanno portato istruzioni ai più svantaggiati, sapendo che attraverso questa strada avrebbero potuto superare la miseria e le discriminazioni. Quanti cristiani, laici, fratelli e sorelle consacrate, e sacerdoti, hanno dato la sua vita nella istruzione, nell'educazione dei bambini e dei giovani. Ma questo è grande. Ma io vi invito a fare un omaggio a loro con un bel applauso. Questi pionieri dell'istruzione avevano compreso a fondo l'opera di misericordia e ne avevano fatto uno stile di vita tale da trasformare la stessa società. Attraverso un lavoro semplice e poche strutture hanno saputo restituire dignità a tante persone e l'istruzione che davano era spesso orientata anche al lavoro. Ma pensiamo a Don Bosco, San Giovanni Bosco. Ci sono salesiani lì, Ma pensiamo a Don Bosco, che con quei ragazzi di strada, con l'oratorio e poi con le scuole di uffici preparava per il lavoro. E così che sono sorte molte diverse scuole professionali che abilitavano al lavoro mentre educavano ai valori umani e cristiani. L'istruzione, pertanto, è davvero una peculiare forma di evangelizzazione. Più cresce l'istruzione e più le persone acquistano certezze e consapevolezza di cui tutti abbiamo bisogno nella vita. Una buona istruzione ci insegna il metodo critico, che comprende anche un certo tipo di dubbio, utile a porre domande e verificare i risultati già raggiunti in vista di una conoscenza maggiore. Ma l'opera di misericordia di consigliare il dubbioso non riguarda questo tipo di dubbio. Esprime la misericordia verso i dubbiosi equivale invece a lenire quel dolore e quella sofferenza che proviene dalla paura e dall'angoscia che sono le conseguenze del dubbio. È pertanto un atto di vero amore con il quale si intende sostenere una persona nella debolezza provocata dall'incertezza. Penso che qualcuno potrebbe chiedermi: padre, ma io ho tanti dubbi sulla fede, cosa devo fare? Lei non ha mai dei dubbi? Ne ho tante, ne ho tante. Certo che in alcuni momenti a tutti vengono i dubbi che toccano la fede in senso positivo, sono un segno che vogliamo conoscere meglio e più profondo Dio, Gesù, e il mistero del suo amore verso di noi. Io ho questo dubbio, cerco studio, vedo, chiedo consiglio come fare. Questi dubbi che fanno crescere. È un bene quindi che ci portiamo delle domande, che ci poniamo delle domande sulla nostra fede, perché in questo modo siamo spinti a approfondirla. I dubbi comunque vanno anche superati. È necessario per questo ascoltare la parola di Dio e comprendere quanto ci insegna. Una via importante che aiuta molto in questo è quella della catechesi, con la quale l'annuncio della fede viene a incontrarci nel concreto della vita personale e comunitaria. E c'è il tempo stesso un'altra strada ugualmente importante, quella di vivere il più possibile la fede. Non facciamo della fede una teoria astratta dove i dubbi si moltiplicano. Facciamo piuttosto della fede la nostra vita. Cerchiamo di praticarla nel servizio ai fratelli, specialmente dei più bisognosi. E allora tanti dubbi svaniscono, perché sentiamo la presenza di Dio e la verità del Vangelo nell'amore che, senza nostro merito, abita in noi e condividiamo con gli altri. Come si può vedere, cari fratelli e sorelle, anche queste due opere di misericordia non sono lontane dalla nostra vita. Ognuno di noi può impegnarsi nel viverle, per mettere in pratica la parola del Signore quando dice che il mistero dell'amore di Dio non è stato rivelato ai sapienti e agli intelligenti, ma ai piccoli. Pertanto l'insegnamento più profondo che siamo chiamati a trasmettere è la certezza più sicura per uscire dal dubbio, è l'amore di Dio, con il quale siamo stati amati. Un amore grande, questa è la grande certezza, un amore grande, gratuito e dato per sempre. Ma Dio mai fa retromarcia col suo amore, mai, va sempre avanti, rimane lì, è dato per sempre. Questo amore di cui dobbiamo sentire forte la responsabilità per esserne testimoni, offrendo misericordia ai nostri fratelli.
E torniamo a domenica scorsa con la solenne celebrazione di conclusione dell'anno giubilare, la chiusura della Porta Santa e la celebrazione dell'Eucaristia in Piazza San Pietro.
Riconoscenti per i doni di grazia ricevuti e incoraggiati a testimoniare la tenerezza del tuo amore misericordioso, chiudiamo la Porta Santa.
È il momento più atteso e solenne della celebrazione di oggi. Il Papa, arrivato in processione nell'atrio della Basilica, recita la preghiera e poi lentamente si avvicina alla Porta Santa. Chiude prima uno e poi l'altro i due pesanti battenti. Francesco si dirige quindi all'altare sul sagrato lucido di pioggia in una mattinata soleggiata. In piazza oltre 70.000 fedeli, numerose le autorità civili. È la figura di Gesù Cristo, re dell'universo, a dominare l'omelia del Papa. Egli, dice Francesco, appare senza potere, senza gloria, è sulla croce, dove sembra più un vinto che un vincitore.
La sua regalità è paradossale. Il suo trono è la croce, la sua corona è di spine. Non ha uno scettro, ma gli viene posta una canna in mano. Non porta abiti sontuosi, ma è privato dalla tunica. Non possiede un tesoro, ma viene venduto per 30 monete.
Cristo si è abbassato fino a noi, ha abitato la nostra miseria umana, continua il Papa, per abbracciare e salvare ogni vivente.
Non ci ha condannati, non ci ha nemmeno conquistati, non ha mai violato la nostra libertà, ma si è fatto strada con l'amore umile. Solo questo amore ha vinto e continua a vincere i nostri grandi avversari: il peccato, la morte e la paura.
Il Papa va alle tre figure del Vangelo di oggi. Il popolo, il gruppo vicino alla croce e un malfattore crocifisso accanto a Gesù. Del popolo il Vangelo dice che stava a guardare. Nessuno parla, nessuno si avvicina.
Di fronte alle circostanze della vita, anche noi possiamo avere la tentazione di prendere le distanze dalla regalità di Gesù, di non accettare fino in fondo lo scandalo del suo amore umile che inquieta il nostro io.
Nel gruppo vicino alla croce ci sono i capi del popolo, i soldati e uno dei due ladroni. Tutti deridono Gesù e lo provocano: salva te stesso. È la tentazione più terribile, afferma il Papa, quella di scendere dalla croce e dimostrare potenza e superiorità. Gesù non reagisce, continua ad amare.
La forza di attrazione del potere e del successo è sembrata una vita facile e rapida per diffondere il Vangelo, dimenticando in fretta come opera il Regno di Dio. Quest'anno della Misericordia ci ha invitato a riscoprire il centro, a ritornare all'essenziale. Ci chiama a guardare al vero volto del nostro Re, quello che risplende nella Pasqua, e a riscoprire il volto giovane e bello della Chiesa, che risplende quando è accogliente, libera, fedele, povera nei mezzi e ricca nell'amore, missionaria.
Infine, la figura del malfattore che dice a Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, oggi con me sarai nel paradiso.
Dio, appena gliene diamo la possibilità, si ricorda di noi. Egli è pronto a cancellare completamente e per sempre il peccato. Dio non ha memoria del peccato, ma di noi, di ciascuno di noi. Chiediamo anche noi il dono di questa memoria aperta e viva. Chiediamo la grazia di non chiudere mai le porte della riconciliazione, ma di saper andare oltre il male e le divergenze, aprendo ogni possibile via di speranza.
Proseguiamo questo nostro cammino insieme, esorta il Papa, e proprio per continuare a vivere con la stessa intensità dell'anno santo, la misericordia, Papa Francesco ha voluto scrivere la lettera apostolica Misericordia et Misera, che domani verrà presentata alla stampa, e al termine della celebrazione il Papa firma la lettera e la consegna, tra gli altri, al Cardinale Tagle, arcivescovo di Manila, una tra le più grandi metropoli del mondo, e poi a diverse persone, sacerdoti, suore, una coppia di giovani, una famiglia, due ammalati. Rappresentano la Chiesa universale, invitata ad attingere sempre al cuore spalancato di Cristo.
Il sabato precedente il Papa ha tenuto il concistoro con la creazione di 17 nuovi cardinali che vengono da ogni parte del mondo, una preparazione anche simbolica, non solo reale, alla idea di universalità della Chiesa che è sottesa proprio nel Giubileo.
Os venerabiles fratres creamus et solemniter enunciamus sante romane ecclesiae cardinales.
Creiamo cardinali di Santa Romana Chiesa questi nostri fratelli. La formula in latino pronunciata da Papa Francesco riecheggia tra le navate della Basilica Petrina. È un momento di festa per la Chiesa. 17 nuovi pastori di 11 nazioni dei 5 continenti diventano cardinali. Nello scorrere dei volti dei neoporporati che ricevono la berretta dal Papa si coglie in modo eloquente l'universalità, la cattolicità appunto della Chiesa. Nell'omelia per l'occasione Papa Francesco ricorda innanzitutto ai nuovi cardinali che Gesù, dopo aver scelto gli apostoli, non li ha mantenuti in alto sulla montagna, ma li ha condotti in pianura, al cuore della folla. Per Gesù ha ripreso il nemico e qualcuno che devo amare. Nel cuore di Dio ha ribadito: non ci sono nemici, Dio ha solo figli.
Noi innalziamo muri, costruiamo barriere e classifichiamo le persone. Il virus della polarizzazione e dell'inimicizia permea i nostri modi di pensare, di sentire e di agire. Non siamo immuni a questo e dobbiamo stare attenti perché tale atteggiamento non occupi il nostro cuore, perché andrebbe contro la sicurezza e l'universalità della Chiesa che possiamo toccare con mano oggi in questo collegio cardinalizio.
Come Chiesa ha detto ancora, continuiamo ad essere invitati ad aprire i nostri occhi per guardare le ferite di tanti fratelli privati della loro dignità.
Caro fratello neocardinale, la nostra vetta è questa qualità dell'amore, cercare insieme al popolo di Dio di trasformarci in persone capaci di perdono e di riconciliazione.
Tra gli incontri della settimana di particolare significato la visita che il Papa ha voluto fare alla Rota Romana, dove si teneva un corso per vescovi per le nuove norme di diritto canonico, di diritto soprattutto per i processi di nullità matrimoniale.
Fedeltà all'annuncio evangelico, ma anche capacità di attualizzare il messaggio di Gesù per rispondere in modo concreto e non decorativo ai bisogni e alle domande dell'uomo di oggi. Così il Papa, incontrando i vescovi alla Rota Romana, ricorda il fine ultimo di ogni azione pastorale e rinnova loro l'impegno a tener fede alla grande responsabilità a cui sono stati chiamati. Pascere il gregge non come padroni delle persone, ma come modelli da seguire. Per fare questo, sottolinea il pontefice, occorre eliminare con decisione ogni impedimento di carattere mondano che rende difficile ad un largo numero di fedeli l'accesso ai tribunali ecclesiastici. Questioni di tipo economico e organizzativo non possono costituire un ostacolo per la verifica canonica circa la validità di un matrimonio. Nell'ottica di un sano rapporto tra giustizia e carità, prosegue Francesco, anche i tribunali ecclesiastici non possono prescindere da quella che è la legge suprema della Chiesa, ovvero la salvezza delle anime. E questo deve essere anche l'obiettivo del codice di diritto canonico, la parola finale che supera il diritto stesso, indicando l'orizzonte della misericordia. La Chiesa è madre che accoglie e ama e si incarna nelle vicende dolorose della gente, si china sui poveri e su quanti di più si considerano esclusi dalla comunità ecclesiale a causa del loro fallimento coniugale. Nessuno di questi fratelli feriti perciò deve essere considerato estraneo al corpo di Cristo che è la Chiesa. Siamo chiamati, rimarca il Papa, a non escluderli dalla nostra ansia pastorale, ma a dedicarci a loro e alla loro situazione irregolare e sofferta con ogni sollecitudine e carità. Compito urgente del vescovo è allora rispondere al grido di quanti hanno bisogno di fare verità sul loro matrimonio e sul cammino della loro vita, con provvedimenti non sempre facili. facili. Perciò Francesco invoca il dono dello Spirito Santo perché possano svolgere con più efficacia il ministero in ordine al nuovo processo matrimoniale.
E c'è stata questa settimana anche una ulteriore intervista di Papa Francesco, che sappiamo concede spesso delle interviste, ed è stata data alla televisione ufficiale dei Vescovi italiani, TV 2000. Ecco una sintesi.
Nel giorno in cui si chiude il Giubileo straordinario della Misericordia, quali sono le impressioni del Papa? È contento di come è stato vissuto questo anno santo? Non poteva che partire da qui l'intervista di TV 2000, e dalla risposta si capisce subito che a Francesco non interessa fare bilanci. Sottolinea che il Giubileo è stato vissuto in tutto il mondo e non solo a Roma, e questo ha fatto bene, è stata una benedizione del Signore, non un punto finale, ma un passo avanti in un processo.
In una linea ecclesiale dove la misericordia viene, non dirò scoperta perché sempre c'era, ma viene proclamata fortemente, e tanta gente si è incontrata con Gesù.
Una volta al mese di venerdì il Papa è uscito dal Vaticano per compiere un'opera di misericordia, andando a visitare un luogo di sofferenza o di accoglienza. Qual è l'incontro che gli è rimasto di più nel cuore? Due in particolare, risponde il Papa, quello con un gruppo di ragazze che si sono liberate dallo sfruttamento della prostituzione. Una di loro gli ha raccontato la sua storia.
Padre, io ho partorito in inverno sulla strada, sola, e mia bambina è morta. La facevano lavorare fino a quel giorno, perché se non portava agli sfruttatori tanto, era bastonata, anche torturata. E ho pensato non solo agli sfruttatori, a quello che pagavano le ragazze, ma non sanno loro che con quei soldi aiutavano gli sfruttatori.
Il Papa ricorda poi la visita a due ospedali romani, dove ha fatto esperienza dei punti estremi della vita, l'inizio e la fine.
E ho pensato all'abitudine di mandare via i bambini prima della nascita, questo crimine orrendo, è un peccato gravissimo.
Una chiesa povera per i poveri, è davvero possibile?
Si deve lottare per fare una chiesa povera per i poveri, secondo il Vangelo, no? E quando io vedo Matteo 25, che è il protocollo sul quale noi saremmo giudicati, capisco più cosa significa una chiesa povera per i poveri, le opere di misericordia, no? È possibile.
Perché loro e non io, pensa spesso quando visita un carcere il Papa, come mai?
Tanti inizi di cose brutte io ho avuto nella mia vita, che se il Signore mi avesse tolto la mano di addosso. E poi c'è un pensiero fra noi, il carcere come punizione, e questo non è buono. Il carcere per prepararsi alla reinserzione, per questo la pena di morte non va.
Ritorna al tema della misericordia e della giustizia. Che cosa risponde il Papa a chi pensa che la misericordia allarghi le maglie della giustizia e quindi sia ingiusta?
Giustizia e misericordia in Dio sono una sola cosa. La misericordia è giusta e la giustizia è misericordiosa, e non si possono separare.
Una delle malattie più gravi di questa epoca è la cardiosclerosi, prosegue il Papa, l'incapacità cioè di sentire tenerezza.
Quando parliamo di Cristo non dimentichiamo la carne di Cristo. E questo mondo ha bisogno di questa tenerezza che dice di carezzare la carne sofferente di Cristo, non fare più sofferenze. Credo che gli stati che sono in guerra devono pensare bene. Una vita vale più del territorio.
L'ultima domanda. Santità, tra un mese compirà 80 anni. Le sue giornate sono strapiene di impegni. Come fa? La prima reazione è una risata. E poi?
Non so come faccio, ma io prego, quello mi aiuta tanto. Poi dormo bene e faccio quello che posso. È una grazia del Signore.
Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Grazie naturalmente per essere stati con noi, e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.